me back to dear old Nighty.
Il Post presenta Tienimi Bordone.
Ieri sera ho cenato in un locale sui Navigli. Naviglio è la parola in gergo milanese che descrive, e non solo direi milanese, ma insomma a Milano si dice Naviglio invece di dire canale navigabile. Un tempo servivano per trasportare le merci, oggi sono luoghi di intrattenimento, turistico, piacevoli, si va a bere, mangiare, ci sono i locali, eccetera. Esistono dei natanti che si muovono su questi navigli. Un tempo i navigli erano, ancora adesso sono così, insomma sono uno entrante e l'altro uscente. Uno porta le barche, quindi le merci, verso Milano, quello è il naviglio grande. Poi c'è la darsena, che è il luogo dove idealmente si scarica, non idealmente, dove idealmente scaricheresti, un tempo si scaricavano le merci, oppure si caricavano merci da portare fuori. Poi c'è il naviglio pavese, che è quello in cui la corrente ha la direzione da Milano verso fuori. Sul naviglio grande c'è questo locale dove ho cenato, e nel menù, che è una specie di menù da pub deluxe all'italiana, quindi non ci sono i piatti di pasta, però ci sono magari i sandwich, i panini, le cose tutti un po' buoni, nel menù c'erano anche gli hamburger vegetariani. Nel caso specifico trattavasi di Beyond Burger, Beyond Burger, che è una delle più grosse marche di sostituti vegetali delle Svizzere, si diceva quando ero piccolo. Cioè di questi dischi di carne trita che secondo gli statunitensi sono la base di un'alimentazione sana e saporita. Bene, l'altra per esempio è Impossible di Impossible Meat, che vende gli Impossible Burger. A seconda delle aziende, dei locali, dei fornitori, puoi trovare una, l'altra e anche molte altre forme di hamburger a base vegetale, oppure altre cose che somigliano, non so, a dei chicken nuggets, ma sono vegetali, eccetera, eccetera. Non è una novità. La novità, che ha a che fare con il mercato, soprattutto statunitense, degli ultimi anni, che mi è stata dischiusa, dispiegata davanti agli occhi da un documentario che vi lascio, il cui link vi lascio in descrizione, è che se un po' di anni fa queste aziende e altre simili che si occupavano di sostituti vegetali delle proteine animali andavano benissimo, negli ultimi tempi stanno andando molto male, perché sono state anche toccate dal contrattacco dell'industria della carne, che le ha accusate di essere cibo ultralavorato, o come si dice oggi, ultraprocessato, che mi è sembrato un po' un trucco, nel senso che io da un po' di tempo a questa parte non sto mangiando il manzo, il maiale, gli insaccati, e va bene, fatti miei. Però sono anche abbastanza convinto che se complessivamente riuscissimo a diminuire il consumo totale di carne, sarebbe un bene per le persone, per l'ambiente, per gli animali. E quindi mi è sembrato un po' un trucco di quelli che compaiono spesso nei dibattiti sull'alimentazione statunitensi. Tu non ti occupi della biochimica dell'alimentazione, ma degli ingredienti, quindi della cucina. E poi dalla finestra ritorni al salubre insalubre, lo so che suona strano, ma bisogna dir così, il che non ha nessun senso. Cioè l'hamburger di carne di manzo ha un solo ingrediente, sì, ma che cosa contiene, quanto costa produrlo, che cosa succede a valle, questo è tutto il ragionamento, che ci sia un solo ingrediente, mentre l'hamburger vegetale ne contiene moltissimi, molto lavorati. Ho capito, ma cosa sono? Quanto costa produrli? Che impatto ambientale c'è? E soprattutto cosa succede nel mio organismo quando ce li metto? Quello è il punto, non tanta lavorazione, poca lavorazione. Quello è laterale come categoria. Insomma, mi sono reso conto che c'è questa nuova categoria e che è entrata a gamba tesa nel dibattito sull'alimentazione in una maniera un po' scomposta, e ho voluto capirci qualcosa di più, quindi ho chiesto a Beatrice Mautino, che insieme a Emanuele Menietti conduce Ci vuole una scienza, la conoscete benissimo, è la massima esperta tra le altre cose di trucchi, cosmetica, e i suoi libri sulla cosmetica hanno svelato un mondo alle consumatrici, soprattutto ai consumatori finora ignari. Risultato: faccio delle domande a Beatrice su tutta questa questione per capirne qualcosa di più, e forse ne capite qualcosa di più anche voi. La prima è: che cos'è l'HPF, High Processed Food? È una categoria della scienza o del mercato?
Allora, ti direi che lo sono entrambe, nel senso che è una definizione che nasce in ambito scientifico e che però poi è diventata abbastanza in fretta una categoria di mercato. Per capire questo passaggio bisogna andare un po' alle origini, parliamo del 2009, quando questo medico brasiliano Carlos Augusto Monteiro, che insegna all'Università di San Paolo, ha lanciato una sorta di provocazione su una rivista scientifica sull'onda del successo che aveva avuto il libro di Michael Pollan, Il dilemma dell'onnivoro. In quel libro Pollan attaccava abbastanza duramente tutto il sistema della produzione industriale di cibo. E Monteiro ha ripreso molte delle critiche di Pollan e però ci ha messo una sorta di vestitino scientifico, per cui intanto ha fatto una classificazione che ha chiamato NOVA, che divide gli alimenti in quattro gruppi, dal gruppo 1, che è quello delle cose naturali, la frutta fresca, la verdura, la carne, eccetera, fino ad arrivare al gruppo 4, che è quello appunto degli alimenti ultraprocessati, ultralavorati, che sono sostanzialmente dei prodotti industriali complessi con tanto sale, tanti zuccheri, ma anche tanti additivi. E Monteiro, in questa trasformazione delle critiche di Pollan a una critica, diciamo così, scientifica, ha messo proprio il punto sia sulla lavorazione, quindi sul processo, sia sulla presenza di questi additivi, come se ci fosse un qualcosa in questi cibi che va al di là delle calorie, che va al di là dei nutrienti e che può in qualche modo impattare sulla salute. E questa cosa qui è stata il successo non tanto scientifico quanto di mercato di questa definizione, perché effettivamente individua molto molto facilmente un nemico, che è un nemico tra l'altro che non si rende a simpaticissimo in generale, e quindi da qui il successo proprio della definizione di alimenti ultraprocessati.
La carne vegetale, per ottenere le caratteristiche organolettiche e fisiche della carne animale, usa molti ingredienti. Questo la pone in un contesto problematico per qualche motivo, cioè perché il minestrone sì, tanti ingredienti ok, la carne vegetale no. Seguendo questo criterio del numero di ingredienti, dico.
In realtà c'è una situazione ancora più paradossale, perché lo stesso minestrone, se tu lo compri surgelato oppure già pronto, è ultraprocessato e quindi fa più male oppure fa ingrassare di più del minestrone fatto in casa. Allora, questa cosa ha due problemi. Il primo è che da un punto di vista scientifico non sta tanto in piedi, perché la lavorazione non è un parametro misurabile come lo sono le calorie o come lo sono, non so, la composizione in macronutrienti, no? degli alimenti, che sono cose che tu appunto riesci a misurare. Il secondo problema è un problema più di messaggio. Perché? Perché quando si parla di educazione alimentare si fa un gran lavoro, no? Sul dire che bisogna mangiare un po' di tutto, in certe quantità, con determinate proporzioni, stare attenti alle calorie, eccetera. Se tu punti tutto sulla lavorazione, stai dicendo che la lasagna surgelata no, ma la lasagna fatta in casa sì, il dolce comprato industriale no, e però la crostata fatta in casa sì, e questo da un punto di vista educativo non è esattamente il massimo.
Un tempo il nemico giurato del cibo sano e fresco erano i conservanti. È ancora così? È ancora quello il problema del cibo industriale venduto tramite la GDO, la grande distribuzione organizzata?
No, concentrarsi sui conservanti probabilmente è un errore di prospettiva. Il cibo industriale, propriamente detto, rappresenta un problema, ma perché il problema è l'obesità. L'obesità sappiamo che aumenta, che aumenta la sua diffusione, che quindi aumenta il rischio per la salute di milioni di persone. E sappiamo che c'è una relazione tra consumo di cibo industriale e appunto obesità. Però il punto non è tanto in un processo o nel conservante o nell'additivo, il punto è che questi alimenti sono progettati per essere buoni, per far venire la voglia di mangiarli in grandi quantità, e sono alimenti che contengono molte calorie, che quindi portano ad un aumento del peso. Infatti, una delle proposte che si stanno facendo un po' avanti nel mondo della nutrizione è di cambiare un po' prospettiva, non parlare più di alimenti ultraprocessati, ma di concentrarsi sulla densità calorica degli alimenti, e quindi parlare di alimenti ad alta densità calorica oppure energetica. Da questo punto di vista cambia un po' la prospettiva, per cui il minestrone comprato non è più l'alimento ultraprocessato, ma diventa un alimento che uno può mangiare al pari del minestrone fatto in casa, mentre invece magari l'hamburger con tutte le salse, con un sacco di formaggio, di bacon, eccetera, e quindi con tante calorie, torna a essere percepito per quello che è, cioè un alimento che è un po' una bomba calorica.
Anche su questa, per diverse politiche alimentari, regole, eccetera, c'è una differenza sostanziale fra Unione Europea e altri posti, o tra Europa e altri continenti, si pensa sempre a quello americano, chiaramente, ma non soltanto, oppure più o meno il problema è lo stesso?
Differenze sostanziali direi di no, anche perché si è visto che le politiche alimentari non hanno mai inciso più di tanto sulla riduzione della diffusione dell'obesità, purtroppo. Quello che si è visto negli Stati Uniti con la nuova amministrazione Trump e con il lavoro di Robert Kennedy Jr. come segretario della salute è un po' seguire questo filone della demonizzazione dell'ultraprocessato, per cui sono state fatte alcune leggi per vietare il conservante, il colorante, l'additivo in generale, però questo non cambia la sostanza, no? Che è quella del cibo appunto ad alta densità energetica, che porta appunto tante calorie, quindi per molti osservatori significa semplicemente spostare il problema da un'altra parte, ma di fatto non risolverlo.
Voi pensavate che non ci fosse un'altra questione che rendesse ancora più complicato il nostro rapporto con il cibo, la nostra capacità di valutarne le caratteristiche? E invece c'è anche questa. Grazie a Beatrice Mautino per averci aiutato a capirla. Il venerdì alle 10 esce Ci vuole una scienza. Aiutate questa donna a convincere Emanuele Menietti che i razzi non sono poi così straordinari. Ah, a proposito, l'hamburger alla fine era proprio buono. A domani!
I belong to Brian.